Cominciamo questo così ultimo momento di riflessione per quest'anno. Con questo testo che era proposto per questa sera, che è il testo del capitolo 6 di Matteo, dal versetto 25 alla fine, e che è un testo molto conosciuto, che poi leggeremo, ma vorrei prima soffermarmi un attimo su, così, sull'itinerario, no? Su questo percorso fatto quest'anno, no? Il tentativo con le lezioni in questi anni è sempre stato un po' quello di offrire dei commenti a dei testi conchiusi in sé, no? Che uno potesse venire anche solo quella sera lì, non con una logica di sapere progressivo, che se uno aveva perso le lezioni precedenti si perdeva, ma anche che avessero un po' l'andamento di un itinerario, no? Cioè di un percorso che in qualche modo potesse risuonare come un pezzo di strada compiuto, no? E quest'anno così l'itinerario proposto riguardava un po' questa tematica della libertà in relazione al giubileo, cioè il tentativo, partendo, se vi ricordate, dal testo di Levitico, quello sulla istituzione ebraica del giubileo, di interpretare questa vicenda giubilare che ci vede così spettatori o attori a seconda di ciascuno di noi, comunque che è un dato che accade nella chiave dell'esperienza di un anno di liberazione, no? Non lo so, ho ripensato un po' in questi ultimi giorni ai vari testi, ho risentito un po' di cassette, no? E non so quanto sia stato per tutti noi così comprensibile immediatamente questo percorso, no, di liberazione. E allora così mi sembrava che potesse essere utile fermarci un attimo, no? Su questo, nel momento in cui chiudiamo questo ciclo, no? Credo che ciascuno di noi ha, come dire, delle percezioni concrete della propria libertà o no, molto diverse, che dipendono molto da come viviamo, da quello che pensiamo, dalle esperienze che abbiamo, no? Da mille motivi, no? Credo che però l'esperienza della parola di Dio ci invita a fare attenzione, e lo rivedremo ancora nel testo di stasera, alla libertà come esperienza primariamente interiore, no? Non perché l'aspetto esteriore non conti, no? Non perché le cose o gli altri non possano renderci schiavi, no? Ma perché il motore della libertà è, come tutto secondo la rivelazione, nel cuore, no? Dal cuore dell'uomo viene ciò che lo salva, dal cuore dell'uomo viene ciò che lo danna, no? Quindi è dentro di noi che i misteri si compiono e si comprendono, no? Ed è vero che ci sono tempi della vita in cui è particolarmente duro, no? Perché uno ha un cuore, gli sembra in un certo modo, e poi ha dei fatti intorno a sé anche oggettivi in cui, al di là del cuore che ha, il peso che gli viene posto dalla vita, dagli eventi, da chi gli sta vicino, dalle questioni che accadono, è molto forte, no? E allora io credo che sia una buona occasione il giubileo per ragionare un po' su questo, no? Credo che se di tutto questo itinerario riuscissimo forse a portare a casa questa domanda, no? Sul rapporto tra ciò che sta dentro di noi e ciò che sta fuori di noi, no? Credo che concretamente, banalmente, in modo spicciolo, nella vita quotidiana tendenzialmente esageriamo sempre l'importanza dell'esterno, no? E diciamo, quando avrò meno da fare, quando avrò una settimana più calma, quando avrò un po' più di soldi, quando avrò risolto sta cosa, no? E sono sempre cose che poi non accadono mai, no? Perché non so, a me succede spesso di dire quando avrò una settimana un po' più calma, lo dico da circa 15 anni e sta settimana più calma non arriva mai, no? E allora forse uno deve imparare a vivere con le settimane agitate, no? Il che non vuol dire che non sarebbe meglio avere delle settimane più calme, no? La scrittura non ci dice di essere ingenui rispetto al reale, no? Ma ci dice che poi, dato che un reale solo abbiamo, no? Tanto vale che il nostro interiore si misuri con quel reale lì, no? E si tenga fermo sui piedi di ciò che è, vive, nella profondità in relazione di volta in volta al reale che c'è, no? Allora certo, essere sereni e in pace con il mondo stando in vacanza al mare, sdraiati sotto l'ombrellone, ricchi, belli, felici, senza problemi e molto sereni, come dire, è più facile. È vero che poi invece ci sono tempi in cui essere così sereni, mantenere una certa quiete è un po' più complicato, no? Ma il problema chiave, ci dice tutta intera la rivelazione, è se uno decide di essere quieto, no? Di restare presso se stesso, no? Poi in certi giorni ci riuscirà, in certi giorni ci riuscirà facilmente, in certi giorni ci riuscirà con una certa fatica e in certi giorni forse non ci riuscirà, no? Ok, allora, di per sé l'anno giubilare è l'occasione, no? Il tempo stabilito, la concretezza possibile, proprio l'occasione, il kairos, no? Il tempo favorevole per rimettere a posto, no? Come si è dentro, no? Perché quando i giorni difficili sono troppi, ad esempio, uno si traballa un po', no? Quando i giorni in cui non riesce sono troppi e troppi di fila, uno comincia a pensare che forse non riuscirà mai, no? Allora il giubileo come anno di restituzione, no? L'abbiamo visto appunto nel primo testo, no? La restituzione della terra agli antichi proprietari, la liberazione degli schiavi, no? E abbiamo detto come storicamente questi dati forse non sono mai stati applicati così materialmente, no? Ma è l'anno di restituzione in tutti i sensi, no? Della restituzione a noi stessi del nostro proprio nome, no? E in questo senso è esperienza di libertà, no? Una libertà che è dono, ma anche che è, come dire, rimettere le cose a posto, no? Ricordarsi di quando ci siamo messi in un certo modo di vivere, no? Di quando abbiamo scelto alcune cose. E in queste cose ritrovare un po' di energia, un po' di pace, un po' di desiderio di camminare, no? Per riaffrontare i giorni difficili, i giorni facili, i giorni allegri, i giorni tristi. Ecco, questo diciamo un po' come primo percorso, no? Come prima questione, la relazione tra l'interno e l'esterno, no? Tra la realtà e ciò che noi sentiamo di amare, di desiderare, no? Una verifica sui desideri e sugli amori che abbiamo dentro, no? Perché la scrittura ci dice che il cuore dell'uomo è la cosa più potente che c'è nell'universo, no? E che dunque anche la realtà alla lunga cambierà a seconda del cuore dell'uomo. E dunque, una verifica sugli amori e sui desideri che abitano il nostro cuore. E il secondo percorso di libertà, in qualche modo, che abbiamo tentato di fare, no? È un po' il percorso legato a non più tanto al rapporto tra esterno e interno, ma a cosa c'entra Dio in questo, se volete, no? Dirlo molto banalmente. Dio ci ha creati e voluti liberi, no? E nel suo figlio ci ha fatto figli perché fossimo liberi, no? Cioè ci ha dato un nome di libertà. E voi sapete che nella scrittura, ormai l'abbiamo detto milioni di volte, il nome è potente, no? Quando è il nome che dà Dio, no? Dio disse sia la luce e la luce fu, no? Il racconto della creazione dice che la parola di Dio crea, no? Che basta che lui dice sia la luce o si separino le terre dalle acque perché questo accada, no? E questa è parola di Dio per noi oggi, no? E dunque una parola potente, creatrice. Il nome che lui ci dà è la creazione della nostra libertà, no? E allora, se volete una seconda domanda di verifica su questo tema, mi sembra che una questione su cui ogni tanto ci confondiamo un po' è che ogni tanto rischiamo di voler fare delle cose invece di voler fare noi stessi, no? Banalmente, no? È come se alla domanda cosa vuoi fare da grande uno dicesse voglio fare Stella Morra, no? Cioè, io voglio fare me, no, da grande. Invece nel linguaggio comune giustamente dice voglio fare il medico, l'avvocato, l'ingegnere, l'infermiera, non so, una cosa qualsiasi, perché ci è più facile dire le cose che vogliamo fare che non chi vogliamo essere, no? E forse l'anno giubilare è un anno di liberazione nella misura in cui è un tempo proficuo per chiedersi chi è Stella Morra, no? E sto facendo Stella Morra nella vita, no? E dunque qual è il nome di libertà che ho ricevuto, no? E in quale modo questo nome sta diventando l'unica cosa interessante della mia vita, no? Io credo che questa cosa sembra banale, ma non lo è poi tanto, no? Più si diventa adulti e più si rischia di essere totalmente dispersi nelle cose che si fanno, no? Non nel senso banale di totalmente identificati col denaro che si ha, no? Non è detto, ma come dire, come se uno più diventa adulto e più le giornate si accavallano una sull'altra, no? Le settimane passano e nemmeno te ne accorgi, hai un elenco di cose da fare ed è giusto, no? Devi mantenere degli impegni, assumere delle responsabilità, no? E un po' alla volta cominci ad avere dentro, non so se questa è anche la vostra esperienza, ma insomma è un'esperienza abbastanza diffusa, ad avere dentro un mondo, no? Dei suoni, un modo di sentirti e di pensarti, no? Che non c'entra più quasi niente, no? Con quello che sta succedendo, con le giornate che si accavallano una sull'altra, con le cose da fare, no? Che pure sono cose che in genere uno, insomma, è abbastanza mediamente contento di fare, no? Non necessariamente sono brutte cose, no? Possono essere più o meno noiose, ma no, forse sono anche cose che uno ha scelto, no? La famiglia, i figli, le cose, insomma, va tutto bene, no? E se uno dovesse dire in parole di che cosa non è contento, non trova nemmeno le parole per dirlo, perché dice no, ma cosa dovrei dire, no? Va bene, no? È così. E rischia di non ascoltare più il suo nome interiore, no? Ciò che quell'immagine e somiglianza di Dio che gli è stato messo dentro, che si riduce sempre più in un angolino, no? Quando abbiamo 15 o 16 anni, Dio ci ha fatto in modo che la psicologia ci aiuta, per cui a 15-16 anni siamo scompensati, no? Perché cresciamo, facciamo un sacco di cose e allora siamo tutti scoordinati. E i 15-16 anni parlano fin troppo, no? Stanno fino alle 3 di notte a parlare con gli amici o fanno 27 telefonate all'amica del cuore che sta due strade più in su, no? Perché hanno sempre ancora una cosa da dirsi, perché passano il loro tempo ad ascoltare quello che gli succede dentro, in genere non avendo il minimo senso di quello che succede fuori, no? E quindi essendo inaffidabili, confusi, no? In cui uno fa poi fatica a dire t'aspetto alle 7, quello arriva alle 9 e dice ma si è fatto tardi, dice sì, t'aspettavo alle 7, no? E sì, ma io dovevo parlare, no? Dovevo. Allora, voglio dire, l'adolescenza è l'estremo opposto, no? Io credo che però uno dei grandi peccati di questa cultura in cui noi viviamo è quello che abbiamo fatto dell'adultità esattamente l'opposto speculare, no? Dicendo che gli adolescenti sono emotivi, no? Incerti, inquieti, no? E quindi, come dire, gli adulti fanno esattamente il contrario, diventano affidabili, no? Molto occupati da una serie di cose, con grandi silenzi interiori, no? E con luoghi oscuri in cui ciò che da adolescenti si strillava o si ripeteva 700 volte all'amico comincia a non essere più detto, no? Personalmente, ad esempio, negli ultimi 15 giorni ho fatto proprio questa esperienza per una serie di motivi molto concreti, di incontrare un numero incredibile di persone, tutti, come dire, sopra i 30, no? Non ragazzini, che mi hanno raccontato, ma un numero incredibile vuol dire nel giro di una settimana tipo 30 persone, tutte indipendenti tra di loro, che mi hanno raccontato, ognuno per una serie di motivi diversi tra l'altro, e tutti un po' arrivati con l'acqua fino qua, una serie di guai della loro vita, no? Più o meno tutti dicendo con parole diverse, era almeno 6 mesi che volevo raccontare a qualcuno questa cosa, no? Oppure è tanto tempo che non riuscivo a dire a nessuno come mi sento, no? Allora, forse sono sotto l'impressione di questa esperienza che è stata molto pesante nell'ultima pesante significativa nell'ultima settimana, ma mi sembra, no, che questo sia un grande rischio, no? che il Giubileo dovrebbe essere un'occasione di libertà, di liberare la nostra casa interiore, no? Di aver, ritrovare coraggio, fiducia, parole e modi e tempi, no? Certo, non quelli degli adolescenti, quelli che si confanno a una vita adulta, per non lasciare che la vita si faccia senza di noi, no? Sono così, sembro abbastanza preoccupata da quanto si diffonde questa cosa che la vita si fa senza di noi, no? Spesso gli adulti dicono, beh, ma è la vita, no? Non ci siamo più visti, non abbiamo più fatto questa cosa, sai come va la vita, no? Come va la vita, no? Va come la facciamo andare, no? Almeno in parte, ma almeno un po' va come, non è che la vita è uno strano destino. Allora, mi sembra che questi due filoni di riflessione ci hanno accompagnato in questi, con questi testi, no? Una domanda sul rapporto tra interno e esterno e questa domanda di ritrovare il proprio nome, no? E i nomi per dire il proprio nome, ritrovare uno spazio per come si è dentro, no? Per non sentirsi sempre con le giornate che si accumulano senza di noi. E, allora, in questo, in questa logica arriviamo ancora al testo di stasera, che è un testo ovviamente molto molto conosciuto, che vi leggo, dice così: perciò vi dico, per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano né mietono, né ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo, non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. Credo davvero che è un testo straconosciuto, credo anche che è un testo che nelle nostre teste è un po' deformato, no? Ogni tanto, perché come succede con queste parole del Vangelo, poi si finisce per citare sempre un versetto o due, no? Estrapolandoli dal contesto e continuando a citarli in un modo tale che alla fine vogliono dire una cosa diversa da quella che vogliono dire nel Vangelo, da una parte. Dall'altra credo che sia anche un testo molto piano, no? Molto semplice. C'è poco che non si capisca in questo testo, è molto chiaro, non ci sono parole complicate o ragionamenti strani. E credo, e mi vorrei sforzare stasera, che anche il commento debba avere questo tono, no? Forse non c'è da cercare molto di strano, no? Forse bisogna solo lasciare che il suono di questo testo entri, no? E abbia una sua vitalità. Allora il commento tenterà un po' di aiutare solo il suono semi-ipnotico di questo testo, no? E la prima cosa che vorrei dire è questo testo sta in un testo più ampio che comprende tre capitoli di Matteo, no? 5, 6, 7, che tutti conosciamo come il discorso della montagna, e che tutti gli studiosi dicono che non è un discorso che Gesù ha fatto dall'inizio alla fine, ma che è una raccolta, no? Cioè gli evangelisti hanno raccolto vari pezzi che gli erano sembrati fondamentali, e che si erano forse appuntati per la predicazione, hanno detto questa me la devo ricordare, la riciclo, e hanno, come dire, messo tutti questi pezzi di fila. Matteo me li ha messi tutti in fila racchiudendoli, diciamo, in un modo tale che, che la tradizione credente li ha sempre letti chiamandoli il discorso della montagna. A questa notizia culturale di per sé non ci sposta granché, oppure ci sposta un po' in termini di diffidenza. Ah vabbè, ma allora se non è il discorso che ha fatto Gesù, no, se li ha messi insieme Matteo, forse non è così importante, perché Matteo potrebbe essersi anche sbagliato, no? Invece io credo che questa notizia sia molto interessante, e proprio interessante per come leggere anche questo brano, perché adesso paradossalmente lo dico con una battuta, vista l'ora, per spiegarmi, ma che Gesù abbia le idee chiare non avevo molti dubbi, nel senso che essendo Dio di solito insomma si suppone che abbia le idee chiare sulla vita. Il problema non è che lui abbia le idee chiare, ma uno che le spieghi a noi, secondo è che noi riusciamo più o meno a capire come funzionano le cose fondamentali, no? Allora, se nella Bibbia ci fosse, nei Vangeli ci fossero semplicemente, no, quelli che tecnicamente si chiamano gli ipsissima verba Christi, no? Le parole esatte di Gesù così come Gesù l'ha detto, eccetera, probabilmente questo libro sarebbe più perfetto ma molto più antipatico, no? Invece già la scrittura è un'operazione dentro la fede, no? Gli evangelisti per mettere insieme i pezzi si basano su cose reali della vita di Gesù, ma contemporaneamente le riorganizzano, le attaccano, le incollano intorno alle loro fatiche, no? Non sono chiari in astratto, sono chiari rispetto alla fatica di esistere che dei credenti fanno, no? E nel corso della storia della Chiesa questo libro viene sempre letto così, no? Viene letto alla luce della fatica di credere e di vivere che ciascuno di noi fa, no? Nella fiducia che siccome dietro c'è la chiarezza di Dio, perché se no questa non sarebbe parola di Dio, se noi la leggiamo a partire dalle nostre domande in qualche modo troveremo una strada, no? Che forse non sarà bella ordinata come ce l'ha Dio in testa, ma comunque sarà la nostra strada, quella che ci serve. Allora, in questo discorso della montagna è interessante capire un po' intorno a quali nuclei Matteo ha messo insieme tutti questi pezzi. Si noti tra l'altro che non è che ha messo tutti i materiali di discorso di Gesù qua, no? Nel suo Vangelo ci sono altre sezioni in cui riunisce altri pezzi di discorso, quindi ha fatto una scelta, perché se no uno dice vabbè, in questi tre capitoli ha messo tutti i discorsi, poi dopo ha messo tutti i miracoli, poi dopo ha messo la racconto della passione, vabbè, no? Invece no, Matteo fa dei blocchi, un blocco di discorso, un blocco di miracoli, un blocco di discorso, un blocco di miracoli, alternato, e poi il racconto della passione. Quindi ha compiuto una scelta. E allora secondo me è molto interessante capire questo brano a che punto sta di questa scelta, qual è la logica. Allora la scelta funziona così: questo discorso comincia con le beatitudini, che iniziano a loro volta con un versetto che funziona da titolo. Abbiamo detto più volte nei testi antichi, il titolo è il primo versetto, no? Perché non scrivevano il titolo in alto in mezzo lasciando lo spazio, perché avevano poca carta, le prime due righe erano il titolo e poi andavano avanti. Iniziano con questo versetto: Gesù, vedendo le folle, salì sul monte per ammaestrare i discepoli. Che dato che noi siamo molto abituati a sentirlo non ci fa effetto, ci pare logico, ma di per sé non è logico per niente, nel senso che Gesù vede le folle, ok, allora cosa fa? Ammaestra le folle? No. Sale sul monte per pregare, come fa in alcuni casi, che dice vabbè, ha visto le folle, ha detto no, basta, ho bisogno di un po' di quiete, no, il nostro ragionamento, ho bisogno di ricaricarmi, vado sul monte a pregare? No. Vede le folle, sale sul monte e parla con i discepoli. È interessante questa questione, no? Perché ci dice più o meno come funziona la vita cristiana. Se volete, traduco adesso in un modo un po' provocatorio. Che tutto quello che ci sarà dopo, il discorso che ci sarà dopo, che è il discorso cardine dell'esperienza cristiana, riguarda i discepoli, è come interlocutori i discepoli, ma guardando le folle. Cioè noi abbiamo l'ansia di trasformare tutti in discepoli, e nei Vangeli è molto chiaro che ci sono due categorie di persone che ascoltano Gesù: c'è la folla e ci sono i discepoli. E non sono due categorie di bravura, sono due categorie, Gesù si commuove verso la folla, si preoccupa se hanno fame, passa tra la folla guarendo, insegnando, facendo miracoli. La folla è consolata, guarita, ascoltata. I discepoli hanno con Gesù un'intimità diversa. E in genere vengono tartassati, messi di fronte per esempio alle parabole. Gesù spiega, dice le parabole e pone le parabole come materiale per i discepoli, non per le folle. Vengono spinti a non capire, vengono trattati in genere male, gli si chiede di fare cose che non capiscono mai bene, eccetera. Allora, noi credo che ci siamo un po' persi per strada questa distinzione, che non è così fondamentale, che non è così irrilevante, no? Noi abbiamo in testa che c'è un solo modo di essere cristiani, no? O si è o non si è. O uno è bravo, impegnato, cristiano, o uno è non credente. E infatti ci arriviamo sempre con tutte le mezze misure, nostro o altrui, ci facciamo i sensi di colpa, oppure accusiamo gli altri, no? Dice, ma come, quello lì va a messa, poi guarda come fa, no? Adesso dico questa frase che ne può significare molte altre. Perché per noi c'è, su noi stessi come senso di colpa o sugli altri, sempre solo una misura, no? Che uno deve essere come discepoli, anzi, meglio, come Gesù. Anzi, potendolo proprio Dio, no? E tutto il resto fa schifo, no? Allora, in questo discorso di Matteo è molto chiaro che è vero che l'obiettivo finale è la conformazione a Cristo, no? E l'ingresso nella vita trinitaria, ma questo è, come dire, il dono di compleanno finale, eh? Nell'ultimo giorno Dio ci renderà perfettamente conformi a suo figlio e totalmente inseriti nella comunione trinitaria, no? Ci abbraccerà nella Trinità nell'ultimo giorno. Nel frattempo ci sono molti passaggi intermedi per noi e per tutti, no? E molti modi e spazi diversi di stare dentro questo discorso delle beatitudini. E non è obbligatorio che tutti diventino discepoli. Per esempio, si potrebbe ricominciare a essere ospitali verso le folle, curare, ascoltare, insegnare, fare miracoli, nutrire, consolare. Pensando che questa cosa ha una sua dignità in sé. E per esempio nella stessa nostra vita ci sono tempi in cui, come Pietro, ci sentiamo dei discepoli molto convinti, generosi, non accadrà mai, non ti tradirò mai, non ti lascerò mai, e ci sono tempi in cui ci defiliamo sul fondo della folla degli ascoltatori sperando di non essere troppo individuati. Perché no? Ci sono tempi in cui abbiamo bisogno di essere guariti e consolati, nutriti, ammaestrati. Ci sono tempi in cui abbiamo bisogno di trovarci, o comunque cercare di trovarci, di fronte a parole dure e oscure del Signore, che dice: fra 3 giorni salirò a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà giustiziato. E quelli dicono: come, no, dove, perché, cioè, no? Allora, questo discorso sta sotto il titolo di questa molteplicità. È un discorso, il discorso della montagna, che la comunità credente, Matteo per primo, mette sotto il segno del dire: tutto quello che segue è vero a patto che siamo coscienti che ci sono tanti posti diversi dove ciascuno di noi sta rispetto a queste questioni. Allora, dopo c'è le beatitudini, che vabbè, è, come dire, lasciamo un attimo in sospeso, e poi ci sono un primo blocco: voi siete il sale del mondo, la luce della terra, nemmeno uno iota della legge sarà cancellato, e subito dopo vi è stato detto, ma io vi dico. Cioè, come se il primo blocco della questione fosse, traduco in termini del Novecento, che certo Matteo non aveva bisogno, che ci facciamo con tutto quello che abbiamo imparato fino ad oggi, con l'educazione che ho ricevuto, con i problemi psicologici che ho, con le abitudini che ho, con quello che sono, no? E poi ci sono altri 3-4 pezzi: l'elemosina che va fatta in segreto, quando pregate entrate nella vostra stanza, l'insegnamento del Padre Nostro, e quando digiunate profumatevi il capo, no? La preoccupazione della segretezza, no? Del non sbandierare, no? Sempre traduzione in termini del Novecento, la questione sarebbe, la prima è che cosa ci faccio con il mio, tra virgolette, passato, no? Con quello che ho imparato, con la legge, con ciò che mi è stato insegnato, con ciò che fino a qui ho scelto, ho deciso, no? Con quello che tutto sommato sono, no? Primo punto. Il secondo punto sarebbe, vabbè, e cosa ci faccio con il mio presente, no? Prima di tutto in rapporto agli altri, no? A quello che gli altri vedono, pensano, dicono. Ed è interessante che al cuore di questo rapporto con gli altri, di cui viene detto non sbandierate, digiunate in segreto, pregate in segreto, al centro sta l'insegnamento della preghiera. Cioè, che ci faccio con gli altri? Prego. Sostanzialmente è questa la risposta. Che è per esempio una delle cose che noi non pensiamo, non so noi, io non penso, penso raramente, no? Che sia fondamentale pregare per gli altri e con gli altri. Mi pare una cosa che sì, vabbè, però, no? Cioè, poi bisogna anche agire, fare, no? Darsi da fare. Poi ci sono quattro pezzi, di cui quello che abbiamo letto prima sarà anche il tuo cuore, il testo sulla lucerna del corpo e l'occhio. E il testo su Dio e Mammona, Dio e il denaro, non si può servire a due padroni, e questo testo sulla provvidenza, e cioè dice, cosa ci faccio nel mio presente in rapporto agli altri, cosa ci faccio nel mio presente in rapporto alle cose. E poi ci sono dei testi complicati, un blocco di testi delicati, no? Non giudicare, non dare le cose sante ai cani, la regola d'oro, no? Fai agli altri solo ciò che vuoi che sia fatto a te, e le due vie, che sono quattro testi dolenti, no? Perché sono testi dei tempi, per i casi critici, non per quando le cose vanno bene, ma per quando c'è un problema. E quindi cosa ci faccio col mio passato, cosa ci faccio col mio presente rapporto agli altri, cosa ci faccio col mio presente rapporto alle cose, cosa ci faccio col mio presente quando sono guai, E poi la conclusione, la doppia conclusione di questo discorso, cioè la casa sulla roccia e i due versetti che dicono le folle erano colpite, erano molto stupite perché costui insegnava con autorità. Ed è strano, no? Perché ha insegnato, ha cominciato insegnando ai discepoli e finisce che le folle sono stupite. Lo dice, ma che è successo nel frattempo, no? E c'è questa conclusione della casa sulla roccia, no? Che è, come dire, la verifica del fatto che una casa sia costruita sulla roccia, sulla sabbia, si ha nella tempesta, no? Le case costruite sulla roccia e sulla sabbia sono uguali quando non succede niente. Poi dice, viene la pioggia, soffia il vento, e una casca e l'altra no, ma finché non viene la pioggia e non soffia il vento, le due case sono uguali, no? Allora la casa sulla roccia è in qualche modo la conclusione del brano, dei brani precedenti, non sul tempo di difficoltà. Allora questo è un po', come dire, il quadro, no? In cui questo testo si colloca, no? E così mi sembra che è già importante rendersi conto, no, che sta dentro questo tessuto di relazioni, no? Che la questione non è solo, no, di non preoccuparsi del cibo, di non andare a fare la spesa al supermercato, no? O di non preoccuparsi di come pagare l'affitto, no? Ma che il problema è che cosa ci faccio con, no? Che cosa ci faccio con ciò che io sono fino ad oggi, no? Che vuol dire anche per esempio con ciò che è abitudine normale in questa cultura, no? Quello che è considerato il minimo accettabile o no, no? Le modalità di essere, di vivere, eccetera. Cosa ci faccio con gli altri, cosa ci faccio con le cose, no? Allora sta qui questo brano, quindi in un tessuto di risposte alla domanda cosa ci faccio con, no? E quindi non è un testo che dica vabbè, non preoccupatevi in senso ingenuo, così dice, vabbè, voi state lì seduti, fermi, non fate niente, no? Perché quello che questo brano dice è, dà un compito, no? Oltre a dire non preoccupatevi, non angustiatevi, non domandatevi, c'è un compito, che è un compito molto preciso e impegnativo, ed è cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Molto spesso il Vangelo dice delle cose su cui mette una condizione e noi in genere ci dimentichiamo la condizione, no? In questo discorso della montagna ogni sezione è costruita così, cioè c'è due o tre temi e alla fine c'è una condizione, no? Che dice questi due o tre temi, tipico al racconto delle beatitudini, no? In cui alla fine c'è beati voi quando vi perseguiteranno per il mio nome e mentendo diranno di voi, no? Allora siete beati in cielo. Solo che ogni tanto noi ci dimentichiamo il mentendo, nel senso che se dicono male di noi perché effettivamente noi siamo dei disgraziati, dicono la verità, non c'è nessuna beatitudine in questo, no? E quando dicono male di noi mentendo che siamo beati, no? Allora faccio un ragionamento proprio banale, 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 no? Ma tante volte capita di dire, ma io faccio del bene, faccio questo, faccio quello, aiuto, e poi ancora mi dicono male dietro, no? Perché se poi, non è che voglio essere ringraziato, no? Però se almeno, no, non mi dicessero male su questa cosa qua, no, di per sé quello è la condizione posta dalle beatitudini, cioè se uno è molto mansueto, pacifico, e mentendo dicono di lui il male, beati siete perché così hanno fatto coi profeti, no? Allora noi questo mentendo tendiamo a dimenticarcelo, no? E quindi poi appunto facciamo dei ragionamenti per cui uno dice, ma non è giusto che chi fa il bene sia ripagato col male, mentre chi fa il male poi gli va tutto bene, no? Gli va tutte dritte. No, di per sé, giusto o non so, ma la logica evangelica è che chi fa il bene è ripagato col male. No? Allora, ogni tanto queste condizioni che danno il senso al brano precedente noi tendiamo a rimuoverle. Lo stesso in questo brano della provvidenza, spesso viene citato, no? Guardate i gigli del campo, no? Spesso si dice, dovrei fidarmi della provvidenza ma non ci riesco. Ma il problema non è fidarsi della provvidenza, il problema è cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia. Allora, se si cerca prima il regno di Dio e la sua giustizia, allora tutte queste cose vi saranno date in sovrappiù, no? E questa condizione è molto forte, è esclusiva, no? Nel senso che la provvidenza, grazie a Dio, fa cosa vuole, ma una volta che ha fatto cosa vuole, però, di per sé, non è che uno si mette lì e dice, mo Dio deve occuparsi di me, no? E non ti può venire questo dubbio leggendo questo brano. Perché questo brano dice molto chiaramente, tutte queste cose vi saranno date in sovrappiù se cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia. E perché questo accade? Allora, questo è spiegato nel testo, no? La vita forse non vale più del cibo? Voi non valete di più di un'erba che oggi c'è e domani è gettata nel forno? Come dire, è un problema economico. Agli occhi di Dio, chi cerca il regno di Dio e la sua giustizia vale più del vestito, del cibo, dell'erba, no? Dio è perfettamente in grado di scegliere dove vuole che mettiamo le nostre energie. E se ognuno di noi è talmente occupato a occuparsi di sé, non ha energie da mettere nel regno di Dio e nella sua giustizia. E questo può andare bene, cioè voglio dire, uno può decidere che nella sua vita lui si occupa di se stesso, si dà delle garanzie, no? Noi viviamo in una cultura che ormai campa solo di questo, no? Di assicurazioni, di, cioè, ogni incertezza deve essere prevista, no? E garantita. E sembra che uno è un disgraziato pazzesco se non ha, no? Tutta una serie di garanzie per quando vivrà fino al suo 1200esimo anno di vita, peccato che poi, no, non arriva a 1200 anni, però lui si era garantito, perché nel caso, no, noi abbiamo molto questa cultura del dire, se succedesse, no, Cioè noi abbiamo quella che culturalmente si chiama una cultura ansiogena. E allora uno può decidere di occuparsi di sé, non... va bene, cioè, ok, no? Deve sapere che dunque non gli viene dato niente in sovrappiù, che tutto gli viene dato secondo i costi di mercato, no? Cioè la vita funziona che a volte va bene e a volte va male. Se tu ti occupi di te stesso, perfetto, paghi, no? E giustamente si dice qua, chi di voi, per quanto si affanna, può aggiungere un'ora alla propria vita, cioè ci sono alcune cose che sono incomprabili. Allora, se uno decide che si occupa di sé, della propria vita, può farlo, sta nella sua libertà, è anche una bella cosa, credo che il 90% delle persone lo fanno. Deve sapere che, uno, che ci sono alcune cose incomprabili, e due, che occuparsi di sé, della propria vita, vuol dire pagare alcuni prezzi. Attenzione, anche quando occuparsi da sé della propria vita vuol dire occuparsene con dei contenuti buoni, no? Non sto parlando solo di chi si mette lì e dice adesso per i prossimi 40 anni della mia vita mi dedico a far soldi, no? Che uno dice, beh, insomma, che li vendo ragazzi, no? Ma anche quando uno, come dire, organizza da sé il bene che fa, che deve fare, organizza da sé le cose che vuole dare, donare, no? Non so come, se riesco a spiegarmi. La questione posta da questo brano è se uno mette le sue energie a occuparsi di sé o se uno le mette a cercare il regno e la sua giustizia. Questa è la questione, ed è una questione molto radicale. Ed è chiaro che nel cercare il regno e la sua giustizia c'è un tasso di incertezza, perché viene detto tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù, e a uno viene il dubbio e dice, e se poi una sola? Se poi una fregatura? Cioè, se poi io non mi occupo di me da solo, cerco il regno e la sua giustizia, e questo non mantiene la parola data? Scusate, la dico in un modo veramente molto banale, ma perché banale nel senso di brutale, no? Ma perché la questione è questa, no? Non è una questione molto complicata, no? È una scelta radicale, che comprende un dato di fiducia, no? E che, dopo anni che tutti ci siamo affannati a dire, non riguarda necessariamente il denaro, la ricchezza materiale, eccetera, io vorrei questa sera, è vero che non riguarda solo quello, ma vorrei anche spezzare una lancia per dire che riguarda anche quello. Ma per un motivo molto banale, perché noi siamo esseri simbolici, dunque il denaro, per esempio, nella nostra cultura, ha un valore simbolico che è molto superiore alle cose che può comprare, no? Perché uno si sente sicuro se ha un X tot di soldi in banca, no? E pensare di non averle, o pensare qual è, valutare qual è la soglia, no? Come dire, un po' meno di quanto penserei fosse necessario, come atto di fiducia nei confronti della provvidenza, è un'operazione complicata, no? Perché il denaro ha un valore simbolico. Noi in genere facciamo l'operazione opposta, cioè ci tranquillizziamo e quando siamo abbastanza tranquilli facciamo della carità, no? Perché pensiamo che così mettiamo a posto tutto, no? Per cui, quella cosa che si diceva molto alcuni anni fa, doniamo solo il superfluo, con un problema che dagli anni 60 a oggi il livello del superfluo si è molto alzato, no? Per cui lo strettamente necessario mano a mano è molto aumentato, no? Io personalmente ho fatto proprio personalmente questa esperienza, per una vicenda professionale nei 2 anni scorsi ho avuto un po' più di denaro del solito, no? E all'inizio mi sembrava che sarei stata, cioè, massimo del ricco, cioè proprio mi sentivo, ah, finalmente per 2 anni non c'ho l'ansia, no? Dopo 6 mesi c'avevo di nuovo l'ansia, nel senso che semplicemente si era alzato il mio livello di esigenza, automaticamente, no? Cioè, bisogna proprio compiere un'azione positiva di vigilanza, perché se no hai 2 soldi in più, sai immediatamente come impiegarli, no? E quindi sei esattamente dove eri prima, no? Allora, voglio dire, tutto questo per dire che è vero che la questione non sono i soldi, no? Ma è anche vero che non si può però dire che non c'entrano niente e che è sempre un dato di astrazione, no? Per Perché i soldi sono un dato simbolico nella cultura e perché, secondo motivo, per fare soldi ci va tempo. E energia, attenzione, no? Cioè ci va proprio, ci vanno delle energie della vita che uno organizza intorno a questo problema. E che se qui c'è scritto cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta, non l'hanno scritto per scherzo. Dunque bisogna anche sul piano simbolico e di energie mentali, di tempo eccetera, cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia. Ok, allora ancora qualche 5 minuti per dire due cose su che cosa vuol dire cercare prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia. Volevo dire ancora due cose sul valore simbolico del denaro, ma le lascio alla vostra riflessione. Il denaro è veramente uno strano meccanismo nella nostra vita, no? Che ha un peso, occupa uno spazio molto maggiore di quello che ha in realtà, no? Comunque, qualche riflessione su cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, no? Allora, questa espressione, il regno di Dio, è un'espressione molto cara a Matteo, attraverso tutto il Nuovo Testamento, viene dall'Antico, no? Il regno di Dio è il regno messianico, il regno di cui parlano i profeti, il regno citato da Isaia, no? Ed è una specie di rischia di essere interpretato come una specie di favola bella, no? Come dice Woody Allen, quando il lupo e l'agnello dormiranno insieme e l'agnello dormì poco e male. E, voglio dire, c'è un po' questo rischio di pensare al regno di Dio come questa cosa talmente da finale di Cenerentola, le armi tramutate in falci, no? I granai pieni, no? Tutti che hanno tutto in comune, che è talmente bello, talmente grande, eccetera, che uno si guarda intorno nel concreto e dice che vuol dire cercare il regno di Dio, no? Non esiste, cioè c'è uno sbalzo troppo grande, perché è una specie di salto dalla realtà alla fantasia, quindi non funziona, no? Di per sé, nella tradizione dell'Antico Testamento, l'espressione regno di Dio è legata all'idea di re che c'è nell'Antico Testamento, no? E il regno di Dio sarebbe il tempo e il luogo dove Dio è re. Allora, l'idea di re è nell'Antico Testamento l'idea, non necessariamente l'applicazione, che il re è il re dei poveri, cioè è colui che si piglia cura di, un'idea un po' paternalistica, no? L'autorità, il sovrano è quello che ha cura del popolo e dunque in particolar modo di tutti coloro che non ce la fanno a badare a se stessi da soli, no? Nell'Antico Testamento, quando si vuole indicare che un re è un buon re, si dice che è un re che ha difeso gli orfani, le vedove, no? Cioè lo straniero, no? Le condizioni sociali che in quel tipo di realtà, per esempio una vedova era assolutamente in balia degli altri, no? Perché non avendo le donne uno statuto giuridico legale proprio, no? Ma passando dallo statuto giuridico di figlia a quello di mogli, se non c'era un maschio che costituiva una figura giuridica per una vedova, per esempio, una vedova poteva essere soggetta a molte ingiustizie senza potersi difendere, perché non poteva far causa in tribunale non essendo soggetto giuridico. E l'esempio che fa Matteo della vedova insistente, no? Non è casuale, cioè dice che colei che non aveva diritto a chiedere una causa vada a un giudice ingiusto, no? E dice vabbè, proprio lasciate perdere, e insiste, no? Finché questo, non per la sua giustizia ma per essere lasciato in pace, le dà retta, no? E allora dice così pregate, no? Che vuol dire che noi non siamo nella condizione giuridica di poter chiedere, no? Come le vedove. Ok, allora il re è colui che si prende cura soprattutto di chi non bada a se stesso, non è in grado, l'orfano lo stesso, no? In una società come quella antica, lo straniero, eccetera, soprattutto di chi non può badare a se stesso, in generale del popolo, ma soprattutto di chi non può badare a se stesso. E allora il regno di Dio è il luogo dove Dio è re, cioè dove Dio si piglia cura di coloro che non possono badare a se stessi, no? Per questo qui si dice cercate prima il regno di Dio, perché si dice non badate voi stessi, cercate prima di tutto il regno di Dio, tutto questo vi sarà dato in sovrappiù. Cioè il luogo in cui Dio regna, tutto questo ci verrà dato senza bisogno che ce lo procuriamo da soli, perché noi saremo orfani, vedove, stranieri nella casa di Dio, e dunque Dio, re buono, si piglierà cura del nostro vestito, del nostro cibo, eccetera. E questo, come dire, è la radice letteraria, no? Storica, da dove arriva, no? Ma qual è il contenuto in qualche modo di cercare il regno di Dio e la sua giustizia? E allora in questo ci aiuta un po' la collocazione del brano che avevo fatto prima, no? Il regno di Dio è il luogo, secondo Matteo, in cui le beatitudini sono attuate, no? In cui si è beati perché si è miti. E il che di solito non accade. Cioè, le beatitudini sono dette come una constatazione, no? Non sono dette al futuro ma al presente, tranne la prima e l'ultima, ma non per dire che così è, no? Perché la nostra esperienza è che se uno è mite in genere non è tanto beato, perché si piglia un sacco di fregature, no? Che, e così via. Ma sono dette come la regola del discepolo, no? E appunto non a caso le conclude: beati voi quando mentendo diranno male di voi, no? Vi perseguiteranno. Allora, il regno di Dio è il luogo dove le beatitudini sono attuate, il regno di Dio è il luogo dove la nostra storia, no? Il primo blocco di questioni, quello che siamo, quello che ci hanno insegnato, quello che è la nostra cultura, eccetera, è accolta e vivificata, per cui neppure uno iota è cancellato, ma vi è stato detto, ma io vi dico, cioè dove tutto ciò che ci arriva da intorno a noi, da prima di noi, è in qualche modo diventa nostro diventando vivo, no? E quindi nulla va buttato a priori, ma ogni cosa, di ogni cosa si dice ok, questo è ciò che mi è giunto e dunque io dico, no? Passa attraverso il mio nome, e il luogo in cui il rapporto con gli altri è come dire, alla misura della preghiera. E questo, ad esempio, secondo me è un dato molto concreto e molto innovativo. Noi spesso ci chiediamo come dobbiamo comportarci, come dobbiamo fare con quello, con quell'altro, eccetera, no? In questo pezzo del discorso della montagna si dice che il rapporto con gli altri ha la misura della preghiera, il che mi fa venire qualche sospetto su perché fatichiamo così a avere rapporti con gli altri, perché forse la misura della nostra preghiera è di un certo tipo, quindi siamo perfettamente commisurati, ma no? È come quando si dice ama il prossimo tuo come te stesso, e dice forse c'è un motivo per cui amiamo così poco gli altri, che è forse che ci amiamo molto poco, no? E dunque amiamo gli altri come noi stessi, cioè poco. Allora funziona un po' così. E il regno di Dio è il luogo dove è chiaro un rapporto tra interno e esterno, no? Il vero tesoro, il cuore è dove è il tesoro e l'occhio è la lucerna del corpo, no? E non si serve due padroni, no? Dio e Mammona, cioè anche lì il richiamo è molto concreto, no? E si cerca il regno di Dio quando si abita la sofferenza, la fatica, le situazioni complicate e delicate, no? Così come i testi dell'ultimo pezzo del discorso dicono, e quando sostanzialmente si è costruita una casa sulla roccia, dunque può venire la tempesta, possono accadere nella realtà delle cose dure, anche durissime, ma la nostra casa sta sulla roccia. Mi rendo conto che in questo modo io ho fatto un indice, cioè non ho detto specificatamente, di per sé questa cosa era voluta, nel senso che per esempio potrebbe essere una buona idea da qui a ottobre prossimo, no? Farsi accompagnare da questi tre capitoli di Matteo, no? E provare un po', no? a lasciarli suonare dentro di noi, no? Per capire un po' meglio che cosa vuol dire cercare il regno di Dio. Ma si dicono due cose, dice cercare il regno di Dio e la sua giustizia. E non è un caso che questa parola, che in un certo senso è compresa, no? Cioè in questa logica del regno di Dio è chiaro che c'è la giustizia, non è senza giustizia, ma questa parte del regno di Dio viene ribadita, no? In modo specifico, no? Quando noi facciamo un'operazione di questo genere, no? Cioè diciamo un insieme più grande e poi diciamo e riprendendo una parte dell'insieme più grande vogliamo sottolineare, no? Allora quello che questo testo evangelico mette come condizione del ricevere dalla provvidenza ciò che serve è cercare il regno di Dio e la sua giustizia, il che vuol dire che la giustizia in questo regno di Dio ha un ruolo particolare, no? Ed è una cosa da ricercare con particolare determinazione, no? A me fa sempre pensare, ma qui riporto semplicemente una mia emozione personale, quindi non è detto che sia corretta, mi fa sempre pensare che è una specie di aggiunta limitativa, cioè noi siamo abituati a pensare, ed è giusto, che la carità è più grande della giustizia, ed è vero, no? La carità è superiore alla giustizia. Fortunatamente, perché la provvidenza si occupi di noi, non ci è chiesta la carità, perché forse se no non ce la faremmo mai, no? Però almeno la giustizia sì. Cioè forse, come dire, è vero che la carità è più grande, ma che se già almeno cominciassimo a cercare il regno di Dio e la sua giustizia sarebbe già un bel passo avanti. E tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. E poi c'è quel versetto che così, forse perché io sono strutturalmente un'ansiosa, non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini, a ciascun giorno basta la sua pena, mi sembra uno di quei versetti, anche qui molto citato, ma che bisognerebbe cercare di prenderlo un po' più sul serio, no? Cioè di farsi un attimo due ragionamenti seri, no? Sull'ansia che governa il 90% delle nostre vite, no? Per quelli ansiosi come me anche il 100 o il 110%, ma noi stiamo in una società culturalmente che produce molta ansia, no? Per mille motivi che non dipendono tutti da noi, alcuni anche dipendono da noi, però insomma, no? Ma è vero che noi stiamo sempre sbilanciati, l'ansia nasce in qualche modo da un perenne sbilanciamento su ciò che non è il qui ed ora, no? Se uno cammina così, no, spencolato in avanti, rischia sempre di cadere, L'ansia ci mette con l'anima sempre spencolata in avanti, no? Cioè l'ansia ci fa sempre pensare a se farò in tempo, a se avrò abbastanza denaro, a se farò, sempre al futuro, no? O se fosse accaduto che, no? Adesso sono qua che aspetto la figlia che torna, dice e se, no? E se, no? E allora l'ansia è il demonio del possibile, eh? Cioè si muove su questa può essere che, no? Ed è vero, in genere può essere che. Normalmente essere ansiosi non vuol dire essere pazzi, cioè uno fa delle ipotesi che hanno una possibilità di realtà, no? Ma siccome uno è tutto proteso nel possibile si perde il reale, no? Per cui qui ed ora che c'è, no? Me lo gioco, mi gioco tutte le energie, dico per esperienza personale, nello stare appunto sbilanciata in avanti, no? In un possibile. Allora ci sono molti modi di combattere l'ansia, no? Non solo spirituali, nel senso che l'ansia può anche essere una malattia, no? Una difficoltà tale che uno ha bisogno di aiuti per affrontarla, no? Ma al di là dei modi e delle procedure che nei pezzi della propria vita uno cerca di attuare, no? Che possono essere quelli più empirici, di convincersi adesso sto tranquillo, fino alle cose più serie, mi pare che ci sia un dato, no? da considerare, e cioè che non si può far finta di niente, no? Che il Signore, che conosce bene gli umani, sa che l'ansia è qualcosa che ci fa tanto male, eh? E quindi scrive proprio nella parola di Dio: non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini, no? Cioè ci dà un comando preciso, così alcuni santi commentavano su alcuni testi diversi evangelici che il Signore Gesù ogni tanto dice delle cose che erano scontate, ma meglio ridirle, no? Cioè voglio dire, che uno stia male con l'ansia è chiaro, a scanso di equivoci, dato che conosce bene come funzionano gli esseri umani, lo dice, no? E questa frasetta così pesante ma così vera, no? A ciascun giorno basta la sua pena, mi sembra proprio che poi uno usa tutti gli strumenti che vuole per combattere l'ansia, ma un pensiero, no, su questa cosa credo che bisognerebbe proprio esercitarsi nel farlo, no? Una delle cose che a me preoccupa molto è che, per esempio, l'ansia, l'esercizio eccessivo dell'ansia sta diventando socialmente accettato, no? Pare normale che uno si agita, anzi pare doveroso, no? Se uno non si stressa un po' vuol dire che è uno che non ha niente da fare, che quindi non va bene, no? Ecco, di per sé non siamo fatti per essere stressati, no? A ciascun giorno basta la sua pena. Forse bisognerebbe anche un po' ripensare noi stessi e le organizzazioni delle nostre vite, no? Che abbiamo sempre questo altro problema, mi ricongiungo all'inizio, da adulti la sensazione che non si possono cambiare, no? Ecco, non è vero, si possono cambiare, no? Ma si possono cambiare, come dire, spesso con delle cose molto semplici, no? Ma che ci pare che talmente che la vita va così, no? Che ormai il meccanismo delle giornate si succede in questo modo, che uno non può dire, allora, vi informo, fino ad oggi ho fatto così, giusto o sbagliato, però adesso ci ho pensato, non voglio più fare così, perché questa cosa mi fa male, per cui da oggi in poi faccio cosa? Siate tutti informati, se qualcuno non è d'accordo lo dica, cioè, voglio dire, no, la nostra vita è più importante del vestito, no? E delle parole, la nostra vita è un bene prezioso ed è per la parte che ci compete nelle nostre mani, no? E dunque ci sono cose che noi possiamo cambiare. Chiaro, a un patto che il nostro cuore voglia cambiarle, cioè che ci sia un desiderio reale, no? Allora forse bisogna chiedersi, no, che nome vogliamo, che vita vogliamo, no? Spesso gli adulti fanno quei discorsi che sono da una parte che si lamentano da morire dello stress, delle cose, dei figli, e dall'altra che però si augurano sempre solo l'irrealizzabile, no? Adesso pianto tutti e faccio, no? Che è una cosa che uno se la augura perché tanto sa benissimo che non la farà mai, no? Per cui ti auguri l'impossibile, no? E in realtà, e ti lamenti del reale, no? Allora, questo testo ci invita invece a augurarci il reale, no? E a fare del nostro reale un servizio al regno di Dio e alla sua giustizia, e tutto il resto ci sarà dato in sovrappiù. E con ciò buona estate. Anche l'applauso finale.